12, Giovanni 12. Giovedì abbiamo iniziato a pregare per il meeting di fine anno. Ho parlato di Dwight Smith. Come sono arrivato a casa, Dwight mi ha chiamato. Non era coordinata questa cosa. Noi abbiamo pregato per Dwight e lui ci ha chiamati e ha detto: oh, allora a dicembre cosa facciamo? E allora ho detto: per adesso è impossibile programmare, ma speriamo che a breve riusciremo a programmare. Ora con le scuole che apriranno, secondo me le cose cambieranno. Io spero per il bene, per il meglio, cioè che riusciremo a sfruttare il locale, riusciremo ad aprire, a accogliere più persone. Vediamo, poi ci organizziamo, se vogliamo possiamo forse prendere di nuovo la sala, il sole, per accogliere più persone e comunque rimanere a distanza. Vediamo, preghiamo. Lui vuole venire, vorrebbe venire con tutta la famiglia, ma è disposto a tutto, a venire da solo o a venire più tardi, cioè dopo dicembre. Vediamo, preghiamo e il Signore ci dia saggezza per quello che dobbiamo fare per quanto riguarda il meeting. Non vogliamo rinunciare a un meeting evangelistico, ma ovviamente dobbiamo fare quello che possiamo. Giovanni capitolo 12, titolo del messaggio stamani: Gesù vale ogni centesimo. I primi 11 capitoli di Giovanni presentano il corpo di evidenza che dimostra senza dubbio che Gesù è infatti il Cristo, il Figlio di Dio. Nel capitolo 12 vediamo Maria di Betania, la sorella di Lazzaro. Abbiamo appena studiato il capitolo con la risurrezione di Lazzaro. Maria, sorella di Lazzaro, risponde a queste evidenze indiscutibile esposte nel libro di Giovanni riguardo alle parole e gli atti di Gesù Cristo, dimostrando che lui sia infatti Dio incarnato, il Cristo che era promesso nelle scritture. E lei risponde a queste verità credendo. Infatti Gesù aveva detto ai suoi discepoli nell'undicesimo capitolo versetto 15, quando gli dissero che quando lui poi disse: Lazzaro è morto. E lui dice: ed io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Poi Marta dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Maria dice la stessa cosa. Anche i giudei che vedevano Gesù dissero la stessa cosa. Ma Gesù dice: io mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. E Gesù fa le cose o permette le cose nella nostra vita per dimostrare la sua potenza, per crescere la nostra fede in lui. Maria risponde esattamente come dovrebbe, credendo, riponendo la sua totale fiducia nel Signore Gesù Cristo. Infatti nel capitolo 12 Gesù poi, dopo la risurrezione di Marta, qualche giorno dopo, viene invitato a casa di Lazzaro, di Maria e di Marta. Leggiamo questi 8 versetti e poi facciamo qualche commento. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito. Si dice così? Convito. Cioè una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico, di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena di profumo di questo olio. C'è un racconto parallelo in Matteo capitolo 26 e anche in Marco capitolo 12 che forniscono altri particolari. Uno ci descrive il fatto che questo olio lei ce l'aveva in un vaso di alabastro e lei lo ruppe e lo versò sulla testa e i piedi di Gesù. Versetto 4: allora uno dei discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri? Quegli altri racconti in Matteo e in Marco dicono che dopo i rimproveri di Giuda tutti i discepoli erano d'accordo, si unirono a Giuda rimproverando Maria per quello che aveva fatto. Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro. Gesù dunque disse: lasciala, ella l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. E quindi Gesù risponde ai rimproveri di Giuda. Questa famiglia amava Gesù perché lui amava loro. Di nuovo nel capitolo 11 versetto 5 mandano a dire a Gesù quando Lazzaro è malato, dicono: Signore, colui che tu ami è malato. Nel versetto 5 dice: or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Questa era una famiglia amata da Gesù. Gesù però ama anche te e tu puoi amare lui come loro amavano Gesù. Vorrei che questa verità fosse veramente chiaro nel nostro cuore, nei nostri cuori. Tutto quello che lui fece era per dimostrare il suo amore per ciascuno di noi. Loro si rendevano conto dell'amore di Gesù per loro e lo amavano. Noi dovremmo renderci conto quanto Dio ci ama e dovremmo anche noi amarlo. Loro lo prendevano personale. Ci sono alcune persone che guardano questa ripresa dal vivo, live, su Facebook, e qualcuno pensa che è una linea diretta solamente per lei. Ci sono delle persone che guardano quando non possono essere qui, dicono: ma tu stai parlando a me? Io sto parlando a tutti, ma sto parlando a lei in particolare. Non nominiamo il nome di Giulietta stamani, ok? Giulietta pensa che io parlo solo con lei, ma è vero che sto parlando particolarmente a lei e particolarmente a tutti. Ora, io sono una persona, io sono una persona, ma Gesù è Dio e lui riesce ad amarci individualmente al 100%, e noi dovremo amarlo con tutto il nostro cuore. Questa famiglia fornisce un'immagine spirituale che tutti noi dovremmo seguire. Marta serve, lei aveva invitato Gesù e lei serve, prepara da mangiare. Lazzaro, che fu morto e risorto, cena con il Signore. E Maria è ai piedi di Gesù che lo adora. Tutti noi abbiamo bisogno della vita in Gesù. Voglio leggervi a Apocalisse capitolo 2, capitolo 3 versetto 20. Apocalisse 3, 20, non ce l'ho stampato. Gesù dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Gesù Cristo vuole avere comunione con te come ce l'aveva quella sera con Lazzaro. Lazzaro che era morto. Senz'altro c'è un parallelo che noi, con noi che eravamo morti spiritualmente. Lui è stato risorto e noi siamo viventi in Cristo quando riceviamo Cristo come nostro personale salvatore. Lazzaro cenava con Gesù, aveva comunione con Gesù e Gesù vuole cenare, l'ha detto lui stesso in Apocalisse 3:20, vuole avere comunione con te e con me. Questa famiglia dà un'immagine di noi, della Chiesa. Tutti noi dovremmo servire il Signore con gioia e totale impegno come Marta in Luca capitolo 12. Capitolo 12, versetto 37, Gesù dice: beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola ed egli stesso si metterà a servirli. Gesù vuole che noi lo serviamo e lui vuole servire noi. C'è una comunione nel rapporto con Gesù Cristo. Marta, Lazzaro e Maria forniscono un'immagine vivo di quello che è il rapporto del credente con il Signore Gesù Cristo. Numero tre, noi tutti dovremmo versare il nostro cuore sul Signore Gesù Cristo in totale e sincera adorazione, come fece Maria con quel vaso di alabastro con olio profumato preziosissimo. Così lei versa tutto e così noi dovremmo versare tutto il nostro cuore. Maria era motivata dall'amore di Gesù, senz'altro, e lei risponde in fede e in amore. Cantico dei Cantici, uno dei miei versetti preferiti, capitolo 8, versetto 7, le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, né i fiumi sommergerlo. E non c'era niente che avrebbe frenato Maria nel dimostrare il suo amore per Gesù Cristo. Non c'era un prezzo troppo alto per lei, che lei non avrebbe pagato per dimostrare a Gesù che lui è degno di ogni centesimo e di ogni goccia del suo amore. Vogliamo concentrarci stamani appunto su Maria di Betania, la sorella di Lazzaro e Marta. Ogni volta che vediamo questa Maria, lei si trova, è interessante, la troviamo ai piedi di Gesù, che dimostra umiltà, dimostra una sete per le parole di Gesù, dimostra una fede totale e una completa dedicazione a lei, anche quando viene brontolata ingiustamente. Viene brontolata da Marta, viene brontolata da Giuda Iscariota, viene brontolata in realtà da tutti i discepoli. Giuda era un traditore, lui era un ladro, ma tutti gli altri discepoli si uniscono a loro, a lui, commettersi contro Maria. Maria ha sprecato. Non è mai uno spreco. Non è mai uno spreco quello che dai a Gesù. Lui è degno di ogni goccia del tuo amore. E Maria lo dimostra in sincera adorazione. Maria si siede ai piedi di Gesù per sentire, per ascoltare in Luca 10, per ascoltare le parole di Gesù, e Marta è lì che lava i piatti e cucina e prepara e sparecchia. Signore, non ti importa che io sono stata lasciata da sola a servire? E Maria è lì seduta ai tuoi piedi che non fa niente? Ma Gesù dice: lei ha scelto quella cosa, quella parte buona. È importante ascoltare le parole di Gesù. Senti, questa settimana mi è arrivata un questionario. Io sono un missionario, sono sostenuto da chiese negli Stati Uniti che mi forniscono con un sostegno materiale per poter fare il lavoro che noi facciamo, ok? Ora, una chiesa in Illinois c'ha un nuovo pastore ora. Lo sai come succede quando viene un nuovo faraone che non conosce Giuseppe? Allora, Allora questo pastore deve conoscerci per vedere se noi siamo chi siamo, che cosa stiamo facendo, ma stiamo sprecando i soldi della Chiesa, vediamo un po'. E allora un questionario: cosa fai con il tuo tempo? Quante ore spendi facendo questo, quello, quell'altro? Non è una cosa sbagliata che sta facendo, perché lui è responsabile della sua Chiesa e deve sapere dove vanno i fondi della Chiesa, come anche noi, uguale. Dove spendo il mio tempo? Non è nella preparazione dei miei messaggi o nelle visite con le persone. La maggior parte del mio tempo speso in questo locale qui, in quell'ufficio là, lo spendo per studiare per me, per leggere per me, per crescere, per pregare per me, per voi, per tutto il ministero. Cioè nell'adorazione, nell'ascolto della parola di Dio. Nell'adorazione poi preparo messaggi per pascere il gregge, ok? Per aiutare tutti noi a crescere. Ma non spendo più tempo nella preparazione di sermoni per voi e non per me stesso. Maria si siede ai piedi di Gesù per ascoltare, e Gesù dice che questa è una parte importantissima. Servire il Signore è importante, come faceva Marta, ma non a scapito della nostra crescita, del nostro ascolto e la nostra adorazione. Quello deve essere importante. Noi dovremmo sederci spesso ai piedi di Gesù per ascoltare le sue parole. Maria va dal Signore in fretta e si butta ai suoi piedi in Giovanni capitolo 11, cioè in preghiera, e dimostra la sua grande fede nel Signore Gesù, dicendo che se lui fosse stato lì, lui non sarebbe morto, eccetera, eccetera. Dimostra la sua grande fede nel Signore Gesù. Ora, dovremmo portare anche noi, come Maria fa, i nostri dolori al Signore. Lei va dal Signore e piange perché suo fratello è morto, e noi dovremmo portare i nostri pesi al Signore in preghiera, riconoscendo comunque che Lui è il Signore e può ogni cosa. Ma c'è un'altra caratteristica di Maria a cui abbiamo già fatto un accenno, che è essenziale per un rapporto intimo e forte con il Signore, cioè il completo abbandono, ovvero l'adorazione fervente che Maria aveva. Così dovrebbe essere anche nella nostra vita. Maria unge i piedi di Gesù e cena, a cena in casa sua. Questa è l'adorazione. Prima è l'ascolto, poi la preghiera e l'adorazione. Il principio che vogliamo considerare stamani è questo: dare la vita a Gesù non è uno spreco. Lui è degno di ogni centesimo, lui vale ogni goccia della tua vita, e dare la tua vita a lui è la forma più alta di adorazione che potremmo mai fare. Ora, in Luca capitolo 7, versetto 36 e 38, c'è un altro racconto di un'altra donna che unge i piedi di Gesù, e non è la stessa donna, non è lo stesso episodio, perché lì erano in casa di Simone un fariseo, non Simone il lebbroso, due persone diverse, non in casa di Lazzaro, e Gesù in Giovanni 12 è fra amici non farisei. Le critiche di Giuda erano per lo spreco, non da Simone il fariseo per essere stato toccato da una donna peccatrice, come vedi in Luca 7. Comunque anche lì c'è un simile episodio. Ma vediamo qui innanzitutto il prezzo del sacrificio di Maria, il prezzo della sua adorazione, il prezzo di ciò che lei dona al Signore. Qui dice che lei prese una libra di olio profumato, di nardo autentico, di gran prezzo. Giuda aveva detto che questo forse si poteva vendere per 500 denari. Un denaro era lo stipendio di un soldato romano per un giorno, o lo stipendio di un servo, di un operaio normale per un giorno. 300 giorni di lavoro e un anno di stipendio, più o meno, come valuta. e quindi un olio preziosissimo, di una pianta molto rara, difficile da, da ottenere questo profumo, questo aroma. Lei l'aveva conservato per la morte e la sepoltura di Gesù Cristo. Questo nardo fu conservato in un recipiente di alabastro, una pietra bianca, ed era comune conservare una quantità sufficiente per il proprio funerale. Lei rompe il recipiente e versa l'olio sulla testa e i piedi di Gesù, come vediamo in Marco 14, versetto 3, e sulla testa. Lo versò tutto. Due punti importanti riguardo a questo atto. Il rompere il recipiente dimostrava che la sua fede nel fatto che lei non ne avrebbe avuto bisogno di questo olio per la sua propria sepoltura, ma lo ha donato completamente per la sepoltura di Gesù. La sua morte non avrebbe mai più avuto quell'aspetto finale come lo era stato prima, perché aveva appena visto Lazzaro risuscitato dai morti e aveva appena sentito il discorso di Gesù riguardo a quelli che credono in lui non moriranno mai in eterno. In terzo luogo, lei asciuga con i capelli suoi, cioè lei pose la sua gloria ai piedi di Gesù. Primo Corinzi capitolo 11 versetto 15 dice che i capelli di una donna sono la sua gloria. E quindi lei ai piedi di Gesù mette la sua gloria, i suoi capelli, e versa quell'olio preziosissimo, di un valore forse di un anno di stipendio. Non lo so un anno di stipendio quanto potrebbe essere, 15.000, 20.000, 25.000, ma per poter conservare una quantità di denaro per poter acquistare questo olio, o avendolo conservato lei per la sua propria sepoltura, comunque una cosa preziosissima, ma niente era troppo per dare a Gesù. Questo è senza dubbio. Noi dovremmo dare tutto quello che siamo e tutto quello che abbiamo a Gesù. Quando in Marco capitolo 14 versetto 8, nel racconto parallelo, Gesù risponde alle proteste di Giuda, lui dice: ella ha fatto ciò che poteva, ha fatto quello che era nel suo potere fare. Noi dovremmo fare quello che possiamo. Quanto facciamo per Gesù? Quanto gli diamo a Gesù? Tutto quello che possiamo? Maria lo fece. Gesù non gliel'aveva chiesto, ma lei lo fece di propria volontà. Ha dato a Gesù quello che poteva. Domanda: tu hai dato a Gesù quello che puoi? È una domanda che tutti noi dobbiamo riflettere. Stiamo dando veramente quello che possiamo dare? Quando riconosci quanto Gesù ti ama, come Maria riconosceva. Lei riconosceva l'amore di Gesù per suo fratello. E quando anche tu lo ami, nessun prezzo è troppo stravagante per versare su di lui. Lui vale ogni goccia. Quindi il prezzo era un prezzo enorme. Il profumo, il prezzo era la stravaganza del suo dono, il profumo è l'effetto collaterale del suo dono. Capitolo 12, versetto 3 dice: e la casa fu ripiena del profumo di questo olio. Lei dona a Gesù tutto quello che ha, e il profumo si sente non su Gesù soltanto, ma riempie tutta la casa. E tutti gli altri ricevono in qualche modo un beneficio da quello che Maria aveva donato a Gesù. Era un effetto collaterale, positivo, buono, del dono che lei aveva fatto per Gesù. Il beneficio non lo riceve solo lui, ma tutti quelli della casa sentirono e goderono di quel bellissimo profumo. Anche quelli che erano in casa profumavano dell'odore del sacrificio di Maria. Se tu vai in una discoteca, non ci andrai quest'estate di sicuro, spero che non ci vai mai, o in un bar, in un locale, anche se tu non fumi, quando torni a casa puzzi di fumo. Dove sei stato, amore? Dirà tua moglie sicuramente, o la tua fidanzata se vai senza di lei in discoteca. Quelli che tornarono a casa dalla cena con Lazzaro e Marta e Maria e Gesù, tornarono a casa e sui loro vestiti c'era il profumo del sacrificio di Maria. Tu non vivi la tua vita solo a te stesso. Ciò che fai ha un effetto sugli altri, per il bene e per il male. Se vivi nel peccato, non pagherai solo tu per i tuoi peccati. Purtroppo le famiglie si rovinano anche per i peccati degli altri. E gli effetti negativi nella nostra società ci sono anche per quelli che magari non contribuiscono nel senso negativo. Gli altri sono toccati dalle nostre scelte. Se dai la tua vita al Signore, anche gli altri ne riceveranno il beneficio. Il profumo era l'effetto collaterale del suo dono, era anche sugli altri. Il prezzo era la stravaganza del suo dono, la profezia, il significato profetico del suo dono. Capitolo 12, versetto 7, Gesù dunque disse: lasciala, ella l'aveva conservato per il giorno della mia sepoltura. C'era un significato spirituale, c'era un significato profetico qui. Maria sapeva quello che stava facendo, perché lui dice, Gesù dice, c'è un significato molto importante qui, ragazzi. Voi vi state lamentando per i poveri, per lo spreco, ma non vi rendete conto che qui c'è qualcosa di più profondo. Lei l'ha conservato per me, non solo perché io sono ospite in casa sua, ma io sto per morire per lei, e questo vuol dire qualcosa a lei. Dovrebbe avere un certo valore anche a te la morte di Gesù, e a me. E per Maria valeva tutto. Lei l'aveva conservato per la morte di Gesù e l'ha versato sui suoi piedi. Forse le parole del capitolo precedente, Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita, chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Marta, la sorella, disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. E tutto questo senz'altro faceva parte del sacrificio di Maria per Gesù. Aveva capito che lei non ne avrebbe avuto più bisogno del profumo per la sua morte, ma che Gesù gli aveva dato la vita eterna. E dalle semplici parole di Gesù Maria aveva capito l'implicazione per lei nel sacrificio di Gesù. Paolo in seguito avrebbe elaborato su quello che Maria aveva già capito. Aprite a Primo Corinzi capitolo 15 versetto 51, cioè che la morte di Gesù aveva liberato, cioè libera noi dalla nostra, capitolo 15, versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero, dice Paolo, cioè una cosa che non era chiaro nell'Antico Testamento, ma nuova rivelazione, nuove informazioni riguardo al piano di Dio per noi. Vi dico un mistero: non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati, trasformati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili. Ricordate, Lazzaro era già corrotto, quando spostarono la pietra. E noi saremo mutati, trasformati completamente, poiché bisogna che questo corruttibile, cioè questo corpo corruttibile, rivesta un corpo incorruttibile, l'incorruttibilità, e questo mortale rivesta l'immortalità. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dove è il tuo dardo? O inferno, dove è la tua vittoria? Versetto 57: ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Maria aveva capito qualcosa. Mentre i discepoli rinnegavano il fatto che Gesù doveva morire, Maria aveva conservato quest'olio per la morte, la sepoltura di Gesù. I discepoli dicevano: questo non ti accadrà mai. Quando lui diceva: guarda che il figlio dell'uomo deve andare a Gerusalemme, deve soffrire molte cose per mano dei capi religiosi, ma il terzo giorno risusciterà, eccetera, eccetera. No, Signore, questo non accadrà mai. Gli uomini più spirituali, più strettamente associati a Gesù, non avevano capito ancora il piano di Dio, ma Maria sì. Lei sapeva che c'era qualcosa che Gesù doveva fare per lei, cioè morire per dare vita eterna a lei. E aveva versato questa adorazione totale e sincera anche per il suo significato profetico che aveva. Poi abbiamo già considerato le proteste, le conseguenze indesiderate del suo dono, e ci sono a volte anche quelli. Non era la prima volta che lei fu criticata, abbiamo già detto che Marta se la prende con Maria perché ha i piedi di Gesù che ascolta. Nota che lei non si difende, ma Gesù la difende in entrambi i casi. Lasciamo che Dio ci difenda, perché Lui sa farlo meglio. L'avarizia. Matteo capitolo 26 dice qualcosa, è più drammatico riguardo ai rimproveri. Matteo 26, versetto 8: visto ciò i suoi discepoli si indignarono. Ma che fai? Ma che fai? Butti quella roba sui piedi di Gesù. Ma che spreco? Ma che fai? I discepoli di Gesù. Gesù dice: voi non avete capito qualcosa che Maria ha capito, siete voi gli ignoranti. E poi c'è più che un ignorante, Giuda. Le proteste, indignato, odio, rabbia contro qualcuno che dà tutto a Gesù. Quando lei fu criticata da Giuda, gli altri si aggregarono a lui, non sapevano ancora che lui l'avrebbe tradito. Lo dice in Matteo, cioè in Giovanni 12, colui che poi in seguito l'avrebbe tradito. Pensa una settimana dopo: mamma mia, io ho seguito Giuda rimproverando Maria. E quante volte noi prendiamo la parte sbagliata? Quando qualcuno dà tutto a Gesù, non lo criticare. Senti, attenzione alle cose che difendi, attenzione alle cose che attacchi. Qualcuno che adora Gesù Cristo e dà tutto a Lui non è da criticare, anche se sembrava una motivazione pia. I poveri. Intanto lei prende una bella partaccia per aver fatto qualcosa per Dio. Gesù aveva detto in Matteo 5: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Primo Pietro 3:13: e chi vi farà del male se voi seguite il bene? Pietro dice: nessuno. Ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Or non abbiate di loro alcun timore e non vi turbate. Senti, noi abbiamo difficoltà con dare qualcosa a Gesù quando riceviamo benedizioni. Figuriamoci se dovessimo ricevere in cambio una persecuzione. E Pietro dice: beati voi. Primo Pietro 4 elabora sullo stesso concetto, versetto 12 a 16. Le scuse, i poveri la brontolarono, dissero che erano spreco. E se dai la tua vita a Gesù non è uno spreco e non è guastata. Se pensi che dare la vita a Gesù sia una perdita, non ti rendi conto quanto Lui vale. L'importante è quello che pensa Gesù di te e non quello che pensano gli altri di te. Proverbi 29:25 dice: la paura dell'uomo costituisce un laccio, cioè una trappola, cadere nel timore dell'uomo. E se tu guardi e osservi i sondaggi, se te guardi i sondaggi, vediamo l'approvazione, non farai niente di buono. Tu fai quello che è giusto, anche se ti costa qualcosa. E è costato caro a lei, materialmente e anche con la persecuzione che subì quella sera. Ma c'è un premio, la ricompensa inaspettata del suo dono. Marco capitolo 14 è importante. Gesù dice nel versetto 7 di questo capitolo, dice: lasciala, ella l'aveva conservata per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. E lei riceve un premio, innanzitutto la difesa da parte di Gesù, ma in Marco capitolo 14 c'è un'altra cosa. Marco 14 versetto 6: ma Gesù dice: lasciatela fare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi e quando volete potete fare loro del bene. A me non mi avrete sempre, cose che non capivano, neanche quanto lui valesse. Ella ha fatto ciò che poteva, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ma in verità vi dico, e questa è la ricompensa, guarda quanti versetti Gesù usa per rispondere, per difendere Maria. Ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Evangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costei ha fatto. Si è avverata la promessa di Gesù? Quanto siamo lontani da Betania stamani? Siamo lontani circa 2000 anni e migliaia di chilometri. Ma qui stiamo raccontando quello che Maria ha fatto 2000 anni fa. Gesù l'aveva promesso. Guarda Maria, che io non farò scordare questa cosa che tu hai fatto. E quello che tu fai per Gesù oggi ha un effetto molto lontano nel futuro. Non è solo qui, non è sprecare. Io non sto parlando di soldi, anche se potrebbe comportare soldi, ma quello che tu dai a Gesù di tutto il tuo cuore, di ogni goccia del tuo fervore, della tua vita, del tuo amore e anche le tue risorse, al Signore. Guarda che nessuno fa qualcosa per il Signore senza una ricompensa. Questo non è predicazione di prosperità, non è Vangelo della prosperità. Gesù non dice che i poveri non dovevano essere aiutati, dice quando voi potete sempre aiutarli. Non sta dicendo non aiutare i poveri, ma i poveri non sono l'unico modo di aiutare il Signore, non sono l'unica cosa. Quel che Maria fece è di esempio per me e per te. Sarà raccontato ovunque viene predicato il Vangelo. Il principio è: servire Cristo non è senza premio. Luca, capitolo 18, versetto 29, te lo voglio leggere. E quando... no, capitolo 18, scusami. 18, versetto 29. Ed egli disse loro: in verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o genitori o fratelli o moglie o figli per il regno di Dio, ok? Non è che si fanno queste cose per altri motivi, ma per il regno di Dio, che non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nel mondo a venire vita eterna. Versetto 31, poi prese... Versetto 31, poi prese con sé i dodici e fece loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, tutte le cose scritte dai profeti riguardo al figlio dell'uomo si compiranno. Comunque, volevo dire, versetto 30, che non ne riceve molte volte tanto in questo tempo e nel mondo a venire la vita eterna. Non c'è, Dio non si dimentica di quello che tu hai fatto per Lui. E servire il Signore non è senza premio. Maria aveva dimostrato il suo amore verso Gesù e lo esprime donandogli ogni goccia del preziosissimo olio di nardo. Maria fu profondamente convinta che Gesù è la fonte di vita eterna. Questo lei lo fece nonostante le critiche dagli altri. E la memoria dei due personaggi sono in netto contrasto, Giuda e Maria. C'è Maria che dona e c'è Giuda che brontola. Lui è ladro, lei adora. Lui odia, lei ama. E oggi conosciamo la reputazione di Giuda ed è in netto contrasto di quello di Maria. La conclusione: cosa farai tu con la tua vita? Ce n'hai solo una ed è preziosa la tua vita, senz'altro, ma la puoi dare a Gesù. Niente è troppo per Lui, perché Lui è degno. Dare la vita a Gesù non è uno spreco, Lui è degno di ogni centesimo, Lui vale ogni goccia dell'ardore del tuo cuore. La benedizione che risulterà non sarà limitato alla tua sola vita, ma anche agli altri. E potresti essere ingiustamente criticato, ma dare la vita a Gesù non è senza premio. Questi sono i punti che abbiamo considerato stamani. Cosa vuol dire per me e per te? Dovresti riconoscere quanto Gesù ti ama, quanto Lui vale, e dovresti dare il tuo tutto a Lui. Lui è la priorità della tua vita, questo è ciò che vuol dire. Nonostante quello che ti costa, e probabilmente ti costerà qualcosa, ma vale ogni goccia.